Il messaggio di stamattina pensavo di chiamarlo dietro ai miei errori, ma al solo pensiero mi sentivo angosciosamente solo a dire dietro ai miei errori. Allora ho pensato di chiamare questa predicazione dietro ai nostri errori. Grazie per gli amen. D'altronde l'Apostolo Giacomo ci dice che manchiamo tutti in molte cose. Quindi la Bibbia mi autorizza a titolare un messaggio come questo, dietro ai nostri errori. Leggiamo insieme qualcosa del censimento del re Davide, questo scivolone, questo peccato, questo errore commesso dall'uomo secondo il cuore di Dio. Primo Cronache 21 da 1 a 6, la lettura biblica di questa mattina. Primo Cronache, primo libro delle Cronache, capitolo 21, versetti da 1 a 6. Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Davide disse a Joab e ai capi del popolo: andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba fino a Dan e venite a riferirne il risultato, perché io ne sappia il numero. Joab, il generale dell'esercito di Israele, del re Davide, Joab rispose: il Signore renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è. Ma o re, mio signore, non sono forse tutti servi del mio signore? Cioè, i tuoi sudditi non sono tutti al tuo servizio? Perché il mio signore domanda questo? Perché rendere così Israele colpevole? Ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Joab fornì a Davide la cifra del censimento del popolo. C'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini abili alle armi e nel regno del sud, in Giuda, 470.000 uomini abili alle armi. Ancora un versetto. Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino, due tribù mancano, come degli altri, perché l'ordine del re era per lui abominevole, qualcosa cioè di orrendo da pensare e da fare. Fin qui la lettura biblica. Dietro ai nostri errori, sono convinto che il Signore, nel riferirci questo evento, questo dramma del censimento voluto da Davide, il Signore abbia voluto non solo consegnarci una pagina di storia ebraica, ma sono convinto che quello che abbiamo letto è altamente didattico, è tremendamente attuale per i credenti di oggi. Cosa si nasconde dietro ai miei errori? Cosa c'è spesso dietro ai tuoi errori, alle tue cadute, ai nostri peccati? Abbiamo qui le chiavi per comprendere, per stare attenti, per vigilare su noi stessi e per farci aiutare da Dio, che ci dà da parte sua tutti gli strumenti, tutta la forza per resistere al male e per fare la sua volontà. Lo credi con me? Per quale motivo Davide pensò di fare un censimento? Joab, i capi del popolo, abbiamo letto, rispondono al re: perché il mio signore domanda questo? Perché rendere così Israele colpevole? Quindi questo censimento è chiaramente percepito come una trasgressione rispetto alla volontà di Dio, rispetto, direi, al cuore di Dio. Perché? Perché, dicono il generale e gli altri ufficiali al re Davide, perché Davide ti sei messo in testa questa cosa? Perché vuoi fare un censimento? È un peccato. Perché era un peccato? Lo diremo, ce lo dirà il Signore stamattina, il suo spirito. Perché cadiamo nell'infedeltà? La parola di Dio fa luce sulla ragione dei nostri errori. Noi vogliamo vincere nel nome del Signore. Noi amiamo leggere nella Bibbia e amiamo parlare di perdono, di grazia, di misericordia. E amiamo farlo e lo faremo sempre. Ma non vogliamo soltanto pensare al rimedio dopo la caduta, ma questa mattina vogliamo fermarci e riflettere su come prevenire le cadute spirituali e il peccato. Cosa c'è dietro i nostri errori? Primo, dietro l'errore, il peccato di Davide, del censimento, c'è l'ingenuità, c'è una forma di ignoranza riguardo l'avanzata del suo peggior nemico, Satana. Il tuo peggior nemico è il diavolo. La tua vera guerra deve essere orientata verso il male e il suo padre, il maligno, Satana. Satana si mosse contro Israele, abbiamo letto, e Davide, possiamo aggiungere, non se ne accorse. Eppure Davide era abile a intercettare i nemici, schieramenti avversari che si muovevano contro Israele. Davide era bravo a capire le mosse dei suoi nemici. Davide fu un grande stratega militare, oltre che un uomo di Dio, un leader spirituale che Dio aveva posto per benedire il suo popolo. Davide capiva come si muoveva il nemico terreno, ma in questa circostanza il re Davide non comprende le mosse degli schieramenti diabolici. Il Signore, primo Cronache 18:13, rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. Davide collezionava successi militari, uno dopo l'altro. Il re combatteva a capo del suo esercito e vinceva nel nome del Signore. Davide vinse contro i Filistei più volte. Davide sconfisse gli Ammoniti e altri popoli, altri eserciti, ma non comprese che il diavolo stava per sferrare un duro attacco contro di lui e il suo popolo. Il Signore ci insegna a non ignorare le macchinazioni del diavolo. Lo dice la Bibbia, affinché l'Apostolo Paolo, la penna dell'Apostolo Paolo, per l'ispirazione dello Spirito Santo, ci riferisce di non ignorare le macchinazioni del diavolo. Sinonimo di macchinazioni? Strategie? Inganni? Piani? Pianificazioni? Eccetera. Efesini 6, 12, 13 ci ricorda che la vita spirituale è anche fatta di una guerra, di un combattimento, di un conflitto spirituale. Il nostro combattimento, qui andiamo nel regno dell'invisibile, il regno spirituale. Il nostro combattimento, infatti, la Bibbia mi ricorda, non è contro sangue e carne, cioè contro altre persone. Un cristiano non può essere un guerrafondaio. Un cristiano non può essere una persona litigiosa. Infatti questa è tra le caratteristiche di un servitore di Dio, non litigioso. E allora il nostro combattimento contro chi è, se non è contro la gente, contro gli altri, contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. C'è ancora una resistenza in atto. La sconfitta del diavolo, del nemico di Dio e dell'uomo è già decretata. Amen. Il diavolo è già condannato, è finita per lui. Ma ci sono sacche di resistenza, possiamo dire. Hai letto nei libri di storia? Hai letto della campagna di conquista di Canaan nella Bibbia? Scuola domenicale, sta riaffiorando qualche ricordo? Gerico, la conquista delle altre zone, territori della terra promessa. Ma andiamo ai libri di storia. Ti ricorderai che una nazione prevaleva sull'altra, è successo centinaia di volte nella storia mondiale. Però fino alla conquista definitiva, alla vittoria totale, si registrano nelle guerre di ogni epoca delle sacche di resistenza, dei territori, dei presidi, delle città ancora da prendere, da conquistare da parte di una popolazione che vuole dominare sull'altra. Così è oggi. C'è un conflitto spirituale. I credenti dalla parte di Dio. Possiamo dire tutti gli altri? Figli del male, tra i quali c'ero io, c'eri tu, prima di conoscere Cristo. C'è l'altro fronte, dalla parte del male, consapevolmente o inconsapevolmente. C'è un conflitto spirituale e noi dobbiamo essere pronti. Noi dobbiamo essere svegli. Non ignorare il male che il diavolo sta tramando contro di te. Seduzioni, tentazioni, forme di persecuzioni anche, lo scoraggiamento. C'è un'oppressione, c'è un attacco spirituale continuo sui figli di Dio. Ma la Bibbia ci dice che Dio è più grande. Amen. Amen. La Bibbia ci dice che l'esito della battaglia dipende dal Signore. La Bibbia ci presenta Cristo come colui che ha vinto il mondo. Amen. E ha riportato la vittoria sul nemico. Amen. Quindi facciamo attenzione, non come Davide, che ignora questo tentativo diabolico di indurre il re di Israele a farsi promotore del censimento. Ingenuità. Dietro ai nostri errori spesso c'è una certa dose di ingenuità. Signore, dacci saggezza. E poi dietro ai nostri errori, come nell'evento, nella storia, nel dramma, l'ho chiamato all'inizio, di Davide, c'è anche il prendere vita di un'iniziativa autocelebrativa. Quindi dietro i nostri errori a volte c'è l'ingenuità, altre volte c'è anche una componente di orgoglio, superbia. Davide, il re, era al culmine della sua carriera politica. Davide doveva essere anziano, doveva avere perlomeno una certa età matura. Davide era un sovrano, un leader, un responsabile, navigato ormai. Davide evidentemente voleva rimanere nella storia. Un censimento faceva entrare un re nella storia, perché era il calcolo matematico dell'influenza del sovrano nella sua generazione, sul suo popolo. Il censimento era la fotografia o la radiografia della potenza, del potere, della notorietà, dei successi di un re. Quindi Davide deve aver pensato: gli annali devono parlare dei miei numeri. Di generazione in generazione avrà pensato il re di Israele, si deve parlare di quanti abitanti, di soprattutto quanti componevano il mio esercito. Dico prima a me: attenti alle nostre idee di grandezza, perché quello che per me a volte è grande, per il Signore non vale niente. E a volte anche viceversa, no? Proverbi 29:23 cosa ci dice? L'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria, grandezza, soprattutto dal punto di vista di Dio. Come Ezechia, il re Davide, potremmo dire che non fu abbastanza riconoscente per il beneficio ricevuto perché il suo cuore si inorgoglì. Leggeremmo in Seconda Cronache 32:25. Il mio cuore che si vanta, io che mi monto la testa, uguale non gratitudine, irriconoscenza. Evidentemente è così per Dio. Perché quando io esalto me stesso, cosa sto facendo? Sto abbassando Dio, sto sminuendo i meriti di Dio che egli può giustamente presentare riguardo alla mia salvezza, riguardo al mio cammino spirituale, riguardo a tutto il bene a cui io posso pensare nella vita, anche in termini materiali. Ti ricordi Dio che metteva in guardia Israele? Quando diceva, quando sarai entrato nel paese che io ti do, non pensare che sia tutto frutto della tua bravura, della tua azione, dei tuoi meriti. Tu abiterai in città che non hai costruito. Tu raccoglierai da campi che non hai seminato. Tu berrai il vino da vigne che non hai piantato. Rimani umile. Rimani umile. Dico prima al fratello con la camicia Avion. Rimani umile, perché tutto il bene viene dal Signore. Anche se magari c'è stato il tuo lavoro, anche se in qualcosa c'è stato chiaramente il tuo impegno, la tua determinazione, la tua caparbietà, ma in senso positivo, hai investito tanto, ti sei impegnato, ma ricorda, ricordiamo sempre che tutto quello che abbiamo alla fine è merito del Signore. È vero o no? Alla fine di tutto. Ma vogliamo partire dalla salute? Vogliamo partire dalla salute. Quanti battiti al minuto hai? Qualcuno che faccia da campione, da 45? 55. 55. Ok, abbiamo un test. 45 battiti. 5, scusate. 55. Non so se qualcuno naviga sui 45. Sarebbe un po' preoccupante 45, eh? Molto preoccupante, mi dicono gli studenti di medicina. Ma sei consapevole che per ogni battito del tuo cuore devi ringraziare Dio? Ma è il mio cuore che lavora bene, è il mio muscolo. Ma chi te l'ha dato? Ma chi ti dà la vita? Chi ti dà il soffio della vita? Chi ti dà la salute? Amen. Signore, liberaci dall'orgoglio. Ogni giorno, ogni momento, dietro i nostri errori c'è l'ingenuità, ci può essere una certa dose di orgoglio, ci può essere anche l'ostinatezza. Perché a volte, quando io sto per fare una grossa stupidaggine, il Signore nel suo amore, spesse volte manda uno dei suoi uomini, una donna di Dio, una sorella, un fratello, addirittura persone che non c'entrano niente a volte con la vita di fede, il Signore si serve perfino di persone impensabili, ma è Dio che muove tutto a volte per il nostro bene, però il problema nostro certe volte è l'ostinatezza. Dio ci manda qualcuno. Ma noi siamo sempre pronti ad ascoltare, a seguire i consigli che vengono da Dio, consigli saggi, spirituali. Se Davide avesse dato retta a Joab, ma Davide fu testardo. Davide deve aver pensato, ma io sono il re. Io sono il re. Io ho il potere. Io siedo sul trono. Io lo scettro. Non sarai sovrano, non sarai una regina, sorella. Ma quante volte anche noi abbiamo un po' lo stesso approccio del re Davide. Pensiamo che la nostra opinione sia inopinabile. A volte pensiamo che il nostro parere, la nostra decisione sia insindacabile. Nessuno può dire niente, nessuno può dire no, nessuno può dirci Ma hai considerato anche quest'altro aspetto? Perché ci offendiamo. La Bibbia dice: chi ascolta i consigli è saggio. La reazione del generale Joab fu immediata e mi commuove. Il generale Joab, pur sapendo che il re l'avrebbe potuta prendere male o non l'avrebbe ascoltato, infatti purtroppo così è stato, non gli ha dato retta Davide, Joab eppure ama il Signore, vuole bene al re, ama la sua nazione e Joab prova a insistere. Joab prova a dirglielo. Stai consigliando qualcuno per il suo bene e questa persona non lo sta apprezzando? Non ti scoraggiare, per favore. Può essere lo Joab che cerca di orientare, secondo la volontà di Dio, il suo servitore. Una reazione immediata, struggente. Joab desidera la prosperità, la crescita del popolo di Dio. Anche Joab desidera la crescita di Israele. Il Signore renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è, dice Joab. Joab cerca di far capire a Davide: guarda che quello che desideri tu per la nostra nazione, lo voglio anche io. Conosco quale può essere il tuo proposito, il tuo sentimento. E Dio ci aiuti ad avere il tatto, l'equilibrio, il buon senso di Joab, che pur con rispetto, perché stava parlando al re, però cerca di ragionare, di farlo ragionare, in maniera che lui pensa sia più costruttiva. Davide non poteva forse contare sulla lealtà dei suoi sudditi? Ma certamente, sta dicendo Joab, non sono forse tutti servi del mio signore? Re. O re, Davide, ma hai paura di non avere uomini abbastanza? Guardati intorno. Quanti siamo? Hai paura? Davide, hai paura? Il Signore sta dicendo a te, hai paura? Per paura, per ostinatezza. Facciamo errori, a volte irreparabili o quasi. Vogliamo avere quell'umiltà di ascoltare la parola di Dio e di ascoltare quei consigli che potrebbero essere, usiamo il condizionale, potrebbero essere consigli secondo la volontà del Signore. Perlomeno fermiamoci e ragioniamoci. Perlomeno fermati, pregaci su. Quando hai il dubbio su una determinata cosa, persone accanto a te, la tua famiglia, devi fare scelte a livello professionale, lavorativo, a livello più interno di chiesa. Non essere ostinata, non essere ostinato. Joab a malincuore esegue l'ordine reale, ma non porta a termine il censimento. Pur essendo devotamente leale al re, Joab non ce la fa. Non riesce a completare, a mettere in opera, a eseguire l'ordine al 100%. E quindi Joab esclude le due tribù israelite del sud, perché l'ordine era per lui. Abbiamo letto com'era l'ordine di Dio, del re, scusate, a Joab: abominevole, terrificante. Ingenuità, orgoglio, ostinatezza, dietro ai miei errori a volte avrei dovuto semplicemente rilevare il grande assente, la grande assenza di chi? Del Signore? L'assente, l'assenza di cosa? Di una disposizione divina. Ma pensaci, alla fine, qual è la questione chiave? Davide, ma questa cosa che a te ti sembra una gran cosa, una grande iniziativa del censimento che ti renderà popolare e che magari chissà, pensava Davide, in fin dei conti porterà gloria anche al Signore. Guarda quanti siamo, guarda quanti siamo diventati, grazie a Dio, come popolo israelita. Ma alla fine di tutto, ci rifletti con me. Dio avrebbe potuto dire al suo servitore, me lo fate dire come lo direi io, un antropomorfismo, quando immagino Dio per un atto, Signore, con il massimo rispetto, come io mi esprimerei nella mia povertà. Ma chi ti ha chiesto niente? Se immagino Dio per un attimo parlare come lo direi io, ma io non ti ho detto niente. Ma chi ti ha chiesto niente? Davide, se io l'avessi voluto te l'avrei detto. Quante volte basterebbe pensare questo, no, per evitare determinati errori? Ma io ne parlo nella mia parola, ci direbbe il Signore. Ma io ho mai detto una cosa del genere? Ma anche vedendo l'esempio di uomini al servizio di Dio, di servitori di Dio, di donne fedeli nella Bibbia, ma avrebbero mai fatto una cosa del genere? C'è il comandamento, c'è l'enunciato, la Bibbia è piena di enunciati, fai, divieti, non fare, ma la Bibbia è anche piena, benedetta parola di Dio direi, di esempi. Abbiamo dei valori, abbiamo dei metri di paragone, esempi virtuosi, esempi penosi, ma la Bibbia è luce, è la parola di Dio che ci guida. Davide avrebbe potuto semplicemente dire, Dio vuole, ti ricordi in altri casi che Davide consulta il Signore? Vado, Signore? No, non andare. Lo faccio, Signore? Vai, io sono con te. In questo caso Davide non consulta il Signore. Sai a volte perché noi non consultiamo il Signore? Perché abbiamo paura della sua risposta. Meglio non parlarne col Signore, perché lo so che poi Lui, attraverso la Bibbia e l'azione del suo Spirito dentro di me, il Signore poi si serve di qualcuno, poi la domenica mattina, se chiedo una risposta al Signore, poi il pastore parla proprio di quello e non ho attenuanti poi. Se invece non chiedo niente al Signore, in qualche maniera mi sento giustificato. Ma non dovrei sentirmi giustificato. Signore, aiutami ad ascoltare la tua voce. Ma noi dobbiamo impegnarci. Noi dobbiamo scegliere di ascoltare o meno la voce di Dio. La scelta è tua. Il censimento ordinato da Davide, infatti, non venne incluso negli annali del suo regno. Primo Cronache 27-24 ci lascia questa importante notizia storico-spirituale, che quel censimento ci volle un sacco di tempo, 9 mesi e 20 giorni per fare questo censimento. Quanto tempo sprecato! Perché poi alla fine il censimento non servisse a niente. O meglio, purtroppo un effetto lo ebbe il censimento: attirare la disciplina di Dio. Perché il Signore dovette prendere provvedimenti, il Signore non lascia il peccato impunito. O noi confessiamo il nostro peccato, ci ravvediamo, altrimenti questo male spirituale che è dentro di noi, che è stato compiuto, avrà il suo effetto. Dio non chiude gli occhi per ignorare il peccato come se fosse la questione più banale del mondo. C'è un chiudere gli occhi da parte di Dio, ma non è complicità da parte di Dio, non è superficialità. Il chiudere gli occhi a volte sul nostro peccato è effetto della sua grazia. Cioè, noi abbiamo confessato i nostri peccati, il Signore ci ha perdonato dopo il nostro ravvedimento, ma per la sua infinita grazia, e quel peccato è come se tu non l'avessi commesso. Ma non è Dio che chiude gli occhi, ma è Dio che fa grazia. E Dio non può fare grazia se non c'è confessione e pentimento vero, ravvedimento. 9 mesi e 20 giorni. Buttati. perché il re Davide si era messo in testa di realizzare questo censimento che l'avrebbe fatto entrare nella storia. I funzionari del re lavorano, complessivamente gli uomini adatti a combattere a disposizione del re erano 1.570.000. Mancano le due tribù del sud, quindi non è un elenco completo, ma sai cosa mi fa riflettere alla fine? Davide pagherà un prezzo alto. Israele soffrirà per questa azione peccaminosa, questa trasgressione, questa megalomania del re Davide. Soffre lui, soffre il popolo, ci sono conseguenze molto serie, ma mi fa riflettere quello che Davide scrive nel Salmo 20 e poi anche più avanti, Salmo 20 versetti 7-8, poi Salmo 33 versetti 16-18. Il re, cito quest'ultimo testo, il re non è salvato da un grande esercito. L'occhio del Signore è su quelli che lo temono. Salmo 20 che ho citato prima, gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalieri, ma noi, continuate voi, confideremo nel Signore, nel nome del Signore degli eserciti. Affidati a Dio. È importante la tua volontà, è importante il tuo impegno, la tua determinazione nelle questioni prettamente spirituali, in tutte le questioni della vita, ma impariamo e reimpariamo per favore ad affidarci completamente al Signore. Chiediamo a Dio saggezza, umiltà, chiediamo a Dio la grazia di poter ascoltare i buoni consigli, di essere ragionevoli. Chiediamo al Signore di aiutarci a fare la sua volontà. E il re, per il resto della sua vita, ricorderà questa pagina nera. Confesserà subito il re: io ho gravemente peccato contro il Signore. Davide chiede subito perdono a Dio. E come poter riparare, rimediare? Rimarrà questa nota di grande tristezza, ma rimarrà questo grande insegnamento: impariamo dai nostri errori. Voglio imparare dai miei errori per ricordare che devo fidarmi del Signore e ho bisogno di fare la sua volontà, perché la volontà di Dio, sai com'è? Definizione biblica: buona, perfetta e gradita. La mia volontà, il 99,9% delle volte, non è affatto così. E non è mai, la mia volontà non è mai, mai allineando buona, perfetta e gradita a Dio. Per cui mi voglio affidare alla volontà del Signore, che è sempre la scelta migliore. Dietro ai nostri errori. Dietro ai nostri errori c'è l'ingenuità, l'orgoglio, l'ostinatezza, la disubbidienza alle direttive divine, ma dietro ai nostri errori c'è soprattutto, e preghiamo, il nostro Dio che è giusto, ma che è anche buono, misericordioso e non si stanca di perdonare. Dietro ai nostri errori c'è il Signore che aspetta che noi ritorniamo a Lui con tutto il nostro cuore. A Dio sia la gloria. Ci alziamo in piedi, per favore. Vogliamo per favore cantare insieme al gruppo un canto di preghiera che ci accompagna in questo momento di raccoglimento, di riflessione, di fede, ma anche di umiltà o di umiliazione, vorrei dire. Abbassandoci davanti a Dio, riconoscendo la sua supremazia, i suoi meriti, la sua perfezione, la sua santità. gloria a te, Signore.